Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a Pubblica. Grazie innanzitutto a tutti e a tutte le nuove, i nuovi abbonati. Grazie a chi abbonato e abbonata lo è da tempo e rende possibile l'esistenza di Radio Popolare. Ieri si è chiusa la campagna di abbonamenti, come sapete, ma la possibilità di abbonarsi resta aperta. Quindi un grazie in anticipo a chi ci sta pensando se abbonarsi o meno. Lo aspettiamo, la aspettiamo in ogni momento. Andate su radiopopolare.it e poi grazie a tutti quanti voi per ascoltare la radio, renderla sempre più interessante, più utile e perfino più bella. Oggi la trasmissione lascia lo spazio di questa mezz'ora circa alla sintesi della prima lezione di antimafia. Il 26 febbraio scorso è iniziato il nuovo ciclo di incontri ideato dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto e realizzato insieme a Radio Popolare, quest'anno prevalentemente nello spazio della Casa della Memoria qui a Milano. Si tratta del nono ciclo di lezioni, il primo è iniziato nel novembre del 2015. Sono passati dunque 10 anni. Sul sito di Radio Popolare, alla pagina Lezioni di Antimafia, potete trovare l'archivio completo di tutti gli incontri dal 2015 ad oggi. Storie vere di poteri selvaggi e relazioni inconfessabili. E questo è il titolo del ciclo di quest'anno, che guarda dentro la storia di alcune vicende criminali in Italia e nella città di Milano, per poi cercare di trarne un elemento di ragionamento, di riflessione sul presente. E allora così vi faccio ascoltare, così spiega il titolo di questo ciclo di incontri Giuseppe Teri, che è vicepresidente della scuola Antonino Caponnetto.
Si parla di veri e propri poteri che vivono invisibili, al di fuori delle istituzioni e dentro le istituzioni, al di fuori delle regole e dei vincoli, che costituiscono veri e propri ordinamenti all'esterno e che costituiscono un condizionamento costante dei poteri, fino a ridurre nelle situazioni di mafia la stessa politica a una maschera, a una parvenza, a uno svuotamento delle istituzioni. Perché abbiamo fatto questa scelta? Momenti di storia, momenti di riflessione quest'anno. Perché nonostante questi grandi processi, come quello Hydra, che ipotizza un accordo tra le grandi mafie proprio sul territorio milanese e lombardo, nonostante gli arresti recentissimi, 181 a Palermo, coinvolto un deputato regionale, un sindaco, amministratori, un sistema vero e proprio, cioè la che lascia veramente strabiliate, vi è comunque una certa disattenzione, un calo di attenzione, ed è un calo di attenzione ingiustificato rispetto alla gravità della situazione, alle minacce che ci sono state, alle problematiche. E noi pensiamo che questo calo di attenzione è dovuto anche al fatto che questa battaglia contro la mafia e questa sostanzialmente non è all'ordine del giorno della vita pubblica, non è all'ordine del giorno della politica, e anzi sempre di più si ha la sensazione che le misure antimafia, le nostre leggi antimafia, gli strumenti di intervento siano quasi visti con fastidio, quasi come se fossero molte volte un ostacolo allo sviluppo e a superare una certa fase, a dimenticare un passato, a dare una svolta. E questo incide profondamente nell'atteggiamento che assumono a volte le stesse persone che sottovalutano e si distraggono di fronte a un problema che invece deve essere affrontato. Questo è il senso del nostro ciclo.
Giuseppe Teri, vicepresidente della scuola Antonino Caponnetto. Come dicevamo, il 26 febbraio scorso, ospiti della Casa della Memoria di Milano, si è svolto il primo incontro dal titolo Un pezzo alla volta, storie di un giornalista e del suo tempo. Ospite è stato Michele Gambino, autore del libro Un pezzo alla volta, la storia del giornalista e di un giornalista e del suo tempo, un libro pubblicato da Manni. Gambino è autore di numerose inchieste di mafia, a partire da quelle fatte per il giornale I Siciliani, diretto da Pippo Fava, il grande intellettuale e giornalista ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1985. Allora sentiamo il primo brano del suo racconto, fatto appunto il 26 febbraio scorso alla Casa della Memoria.
Questo libro racconta molte storie. Ne racconta, lo accennava prima Giuseppe, da un punto di vista particolare, di uno che non solo c'era, ma affrontava queste storie con l'idea romantica di cambiare il mondo. Noi vivevamo in una città oppressa dalla mafia, poi ne parlerò meglio, e l'idea era quella di cambiare le cose. Un'idea che poi mi sono portato dietro in tante avventure, non solo in Sicilia, anche in Italia, avendo lavorato poi dopo I Siciliani per un altro giornale che faceva un'informazione fuori dal sistema, che si chiamava Avvenimenti. Scrivere un libro del genere in prima persona per un giornalista abituato, come dire, a stare sempre un passo indietro agli avvenimenti è un atto di superbia, senza dubbio, e in effetti sono stato molto indeciso se scriverlo o meno. Alla fine mi hanno convinto alcune considerazioni. La prima è che Agnese, quella ragazza che vedete lì, piccolina, apparentemente timida, esile, in realtà è una specie di Cerbero, potrebbe fare tranquillamente lo stopper in Serie A. E quando decise che dovevo scrivere questo libro, cominciò un ammarcamento d'uomo che è durato per parecchio tempo. Lei sa quanto ho tentennato prima di scriverlo. E l'altro motivo è Francesca, mia figlia, che da anni mi chiedeva: papà, ma perché queste storie non smetti di raccontarle a cena, anche perché hai un po', annoiato e cominci e ci scrivi un bel libro. Loro due sono stati, i marcatori ad uomo, ma poi riflettendoci nel mio tentennamento ho trovato anche delle ragioni ulteriori, delle ragioni editoriali. La prima è che viviamo immersi in un flusso continuo di storie e ci sembra di vivere un eterno presente, e spesso ci sfugge che il declino della civiltà occidentale che stiamo vivendo in questo momento ha origine in fenomeni che sono scaturiti, secondo me, negli ultimi 20 o 30 anni. E io questi fenomeni, appunto, avendo fatto l'inviato prima in Sicilia, poi in Italia e poi nel resto del mondo, in qualche modo mi ci sono sempre trovato dentro. Ho attraversato, senza avere grandi meriti, per puro caso, una serie di crocevia della storia. Alcuni me li sono segnati. Io ho visto, ho vissuto in prima persona quel decennio straordinario siciliano che va dal 2 settembre dell'82, il 3 settembre dell'82, il giorno dell'omicidio del papà di Nando, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, al 19 luglio del 92, che invece è la data della strage di Via D'Amelio. E ho visto l'intero arco di questa parabola, ho visto nascere la speranza di un movimento che dal basso contrastasse la mafia. L'ho vissuto intensamente insieme a tanti bellissimi compagni di viaggio, e ho visto anche la fine della speranza. Vi ricordate quell'immagine del giudice Caponnetto che afferra il braccio del giornalista della Rai e gli dice: è finito tutto, è finito tutto. Non è finito tutto, naturalmente, si continua a combattere giorno per giorno, però, come dire, la mobilitazione dell'opinione pubblica quel giorno si trasformò da speranza in rabbia, frustrazione, senso di impotenza, e questo ha aperto le porte a questa convivenza quieta con la mafia che stiamo vivendo, ma anche soffrendo per quanto ci riguarda, in questi anni.
Giornalista Michele Gambino, storico cronista dei siciliani di Pippo Fava, al primo incontro di lezione di antimafia e quello che avete ascoltato un momento fa. Nel prossimo brano del suo intervento alla Casa della Memoria il 26 febbraio scorso, che vi farò ascoltare, Gambino mette insieme le motivazioni che l'hanno spinto, già ne ha fatto un cenno prima, le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il suo libro, Un pezzo alla volta, questo è il titolo. E quindi torniamo a questo punto alla Casa della Memoria lunedì 26 febbraio 2025.
Ho praticato il giornalismo militante, quello che aveva come ritornello: noi vi raccontiamo la verità che gli altri non vi dicono. Noi eravamo orgogliosamente convinti di questo, ci battevamo contro i monopoli delle informazioni per un'informazione libera. E diciamo, nel libro racconto anche l'amarezza di aver visto queste parole d'ordine scippate da un esercito di dietrologi, complottisti, propalatori di fake news che si alimentano di un materiale che arriva dalla Russia, e sono pilotati da Trump, da Musk, fanno le due parti in commedia, no? Stanno al potere, padroneggiano degli oligopoli, ma vogliono anche chiamarsi rivoluzionari, sono anche, diciamo, capopopolo di un popolo che purtroppo ha perso spesso la capacità di ragionare. Questo è uno dei motivi per cui, diciamo, aver visto delle cose è uno dei motivi per cui ho deciso di scrivere. L'altro motivo è che forse 2 anni fa, quando ho cominciato a ragionarci, col vecchio fiuto del cronista che mi è rimasto, malgrado ormai, diciamo, raramente vado sul campo, ho intuito che eravamo a un punto di svolta. Ho intuito che stava arrivando il nuovo, ma un nuovo che era, diciamo, che aveva forme più tremende, più pericolose di quello che abbiamo, dei vari, diciamo, momenti di svolta che abbiamo vissuto in questa storia. Non so se avete visto oggi il video che Trump ha postato su Gaza, sembra incredibile, eppure siamo a quel punto lì. Un presidente degli Stati Uniti che pubblica un video in cui lui e Netanyahu sulla spiaggia di Gaza prendono il sole. Forse da vecchio cronista ho intuito che stavamo a un punto di svolta come Enrico Toti sul fronte di Gorizia, ho lanciato la stampella. Questo libro è un po' una stampella lanciata contro il nemico, un po' per frustrazione, ma una frustrazione, diciamo, che in cui c'è anche un po' di coraggio. Nessuno poteva pensare che in così breve tempo saremmo arrivati in un mondo in cui la violenza è diventata un'arma politica, in cui la menzogna è una risorsa da utilizzare in qualsiasi campo, in cui la solidarietà e il pudore vengono calpestati, risi e derisi. Io penso, in cui il Presidente degli Stati Uniti dice che se lui fa l'interesse dello Stato, sta facendo, non è, diciamo, perseguibile, non è giudicabile da nessuna legge. Se voi togliete la parola Stato e mettete la parola famiglia, è lo slogan che potrebbe, diciamo, essere sotto la parola mafia. Stiamo andando verso una società che sposa i principi della mafia, il familismo, la violenza, la menzogna, e quindi oggi credo che siamo veramente a un punto, a un punto di svolta.
Radio Popolare, state ascoltando la sintesi della prima lezione di antimafia il 26 febbraio scorso alla Casa della Memoria qui a Milano. L'ospite che stiamo ascoltando è Michele Gambino, giornalista. Come dicevamo, Gambino è stato uno degli storici cronisti della rivista I Siciliani e adesso vi faccio ascoltare la parte del suo intervento in cui racconta come ha incontrato quello che poi è diventato dell'intero collettivo dei siciliani, direttore Pippo Fava.
L'incontro con lui ha, diciamo, totalmente cambiato la vita. Per me Fava è stato la scoperta della mafia, l'idea romantica di poterla combattere. Lui è stato il Solženicyn catanese, l'uomo che dice a un'intera comunità: siamo governati da mostri e dobbiamo combattere. Era un uomo di una ricchezza, vivacità intellettuale straordinaria, uno capace di parlarti per mezz'ora dell'irrinunciabile primato della verità e per l'altra mezz'ora della salsiccia di Palazzo Locreide e di quanto fosse buona e profumata. Aveva una straordinaria conoscenza dell'animo umano e in particolare dell'anima siciliana. Sapeva che l'anima siciliana è irredimibile, che la mafia e la Sicilia sono destinate a vivere e scontrarsi per sempre, ma aveva anche una speranza irrinunciabile. Non riusciva a dire basta alla sua voglia di raccontare, di sperare, di battersi per un altro mondo. Voi non potete immaginare cosa fosse Catania negli anni Ottanta. Questo ciclo di conferenze è bellissimo, si intitola Poteri selvaggi e relazioni inconfessabili, sembra perfetto per Catania, per la Catania dell'epoca, salvo che i poteri erano selvaggi, ma le relazioni non erano nemmeno inconfessabili perché erano sotto gli occhi di tutti. Perché quella città, quel potere, quel coacervo di imprenditoria, politica, magistratura, forze dell'ordine, tutti al servizio del potere e dell'arricchimento, era così forte, così solido, che non aveva neanche bisogno di nascondere le relazioni. Era tutto un po' alla luce del sole. Quello che c'era un giornale, l'unico quotidiano catanese, che era, come dire, la cerniera d'impunità di questo intreccio. Era la pietra che soffocava qualsiasi voce. E fin quando arriva Giuseppe Fava e dice: il re è nudo. E a quel punto nessuno può più far finta di non vedere che il re è nudo. Eravamo un vero e proprio avamposto. Quando noi abbiamo cominciato non c'era nessun barlume di società civile a Catania, tranne forse appunto Pippo Teri e pochissime altre persone, senza nessun potere, senza nessuna forza contrattuale, diciamo. E eravamo un avamposto e infatti abbiamo pagato quella battaglia in maniera durissima. Giuseppe Fava è stato ucciso, le indagini sono state vergognosamente depistate per tanti anni, l'unico indagato sono stato io, perché diciamo la pista mafiosa era stata subito scartata e si era passati alla pista sentimentale, e siccome il direttore conosceva la mia fidanzata dell'epoca, si inventarono un intreccio da cavalleria rusticana in cui lui cercava di sottrarmi la fidanzata, io lo ammazzavo, lo sopprimevo per vendetta. E tutto questo, diciamo, un'indagine che partiva dal capo della procura di quell'epoca, il quale poi diversi anni dopo, grazie anche a una nostra battaglia, una battaglia che abbiamo fatto insieme a Nando, insieme a tanti altri, fu trasferito dal CSM, dal Consiglio Superiore della Magistratura, per incompatibilità ambientale, e questo lo salvò, diciamo, da una indagine vera e propria sulle sue malefatte.
Michele Gambino, giornalista tra i cronisti dei Siciliani, il giornale diretto da Pippo Fava, è stato ospite del primo incontro il 26 febbraio scorso alla Casa della Memoria, il primo incontro del ciclo delle lezioni di antimafia. C'era presente quella sera anche Nando Dalla Chiesa, che è il presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, che ha commentato e fatto la sua recensione al libro di Michele Gambino.
Il libro è bellissimo, cioè io credo che si debba presentare un libro dicendo com'è. Il libro è bellissimo. Io ho avuto la fortuna di averne una copia, credo, in anteprima, e ormai sono vittima del sonno rapido quando mi metto a leggere a letto. Quindi porto il libro che vorrei leggere quella notte, dopo 5 minuti sono già sul cuscino a dormire. Con questo libro non riuscivo a dormire. Questo libro mi ha tenuto sveglio e a volte ho deciso di addormentarmi, perché dico così domani sera continuo, per l'altra serata ancora, perché è vero che è disordinato, ma disordinata è stata la tua vita, è stata la vita di tutti. È stata disordinata la vita dei figli putativi di Fava, ognuno è andato per la sua strada, ha incontrato, ha fatto, e tu hai molto affetto per questo gruppo ed è giusto che traspaia dal libro. È un libro che pone tante domande, perché se le pone anche Michi queste domande, e alcune, e si sente una vena formidabile di malinconia e di nostalgia dentro, l'orgoglio per quello che si è fatto, la malinconia perché si può fare di meno di quello che si è fatto, la nostalgia grande, e poi questo senso di ingiustizia che pervade un po' tutte le pagine. Ingiustizia nei confronti di te ragazzo, nei confronti di te come generazione, di te che hai la sensazione di poter vincere anche. Perché diciamo che alla fine di quel decennio terribile a cui facevi riferimento tu, si è avuta anche la sensazione di poter vincere e di non dover dire 20 anni, 30 anni dopo io ho perso. Poi c'è sempre la domanda, perdere che cosa vuol dire? Si possono perdere tante cose, si possono perdere battaglie di potere, che sono legittime e che mi piacerebbe aver potuto vincere un tempo, e ci sono battaglie dove si perde la dignità, dove si vince la dignità, la si coltiva. C'è questo affetto molto grande per Francesca che io vedo adesso, così avevo immaginato lontanamente che potesse essere lei entrando, però non mi sono sbilanciato finché me l'hai detto tu. E questo è un affetto grande che attraversa tutte le pagine, anche quelle dove non è nominata. E è una presenza che dà un senso alla storia di Michi. C'è ovviamente la grande figura di Pippo Fava, che con questo contrasto tra il modo in cui lo ricordano quelli che l'hanno conosciuto e il modo in cui lo ricorda l'Italia. Questa è una delle cose che certe volte mi addolora, perché è stato secondo me, uno dei più grandi intellettuali siciliani, e viene trattato come il direttore dei siciliani, certo, era il direttore dei siciliani, ma non era inferiore, anzi, a molti intellettuali più conosciuti della storia siciliana, e ci metteva anche qualche cosa di più. E prima di tutto non era siciliano perché non amava stare solo, ma si è creato una nidiata di giovani che potessero seguirlo. Non ha messo se stesso davanti a tutto, ha messo un collettivo davanti a tutto. Mi piace molto l'affetto che hai per Orioles, non so chi qui sappia chi è Riccardo Orioles, è un altro sconfitto. Secondo me è uno dei, in assoluto, uno dei più grandi giornalisti italiani di allora e di oggi. Scrive dei pezzi bellissimi, non so chi possa leggerli, sono dei pezzi lucidi. Quando parla è meno lucido, comincia, è disordinato. Ma quando scrive, e soprattutto quando mescola il rivoluzionario col conservatore, dice delle cose meravigliose che nessuno è in grado di dire. Perché fa sintesi del galantuomo meridionale e del rivoluzionario, ragazzo rivoluzionario siciliano. E Orioles è una testimonianza anche lui, sei molto affettuoso, giustamente con Riccardo, anche lui torna spesso nelle pagine, ha avuto la legge Bacchelli per poter sopravvivere, abbiamo firmato in diversi perché potesse avere questo riconoscimento, non questo beneficio. E io lo ricordo, io ho due immagini di Riccardo, la prima è dopo una grande riunione della rete fatta a Catania, zeppa di ragazzi che circolavano, andavano avanti e indietro, e si respirava l'aria della possibile vittoria, sfiorata per un pelo, come fava sindaco. Erano tanti ragazzi, e lui era seduto su una poltrona sfondata di color giallo, mi ricordo, giallo ocra, e si godeva tutti questi ragazzi che passavano. Era felice. E poi me lo ricordo quando dice di no a Leo Luca Orlando, che gli propone di fare il capo ufficio stampa a Palermo, perché lui ha vinto e ha la possibilità di avere un giornalista che faccia comunicare le conquiste di quel comune agli altri. Lui non accetta, perché dice, Riccardo ha voluto vivere povero, e lo sappiamo che si è trascurato. Noi dicevamo che era il vero nemico di Mani Pulite, perché aveva sempre le mani sporche, che non c'era verso che se le lavasse, e se lo portavi a cena da qualche parte dovevi mettere nel conto che dovevi chiedere scusa al cameriere per come rimaneva la tovaglia. È una grande figura, e c'è tutto questo nel libro. Naturalmente c'è l'America Latina, che io ho incominciato a conoscere molto dopo di voi, e voi avete cominciato a conoscere da giovani cronisti in questi viaggi bellissimi che avete fatto. È un libro avventuroso, sembra un romanzo d'avventura certe volte, Non è soltanto il libro del giornalista coraggioso, è un romanzo d'avventura.
Era Nando Dalla Chiesa, il presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, che faceva riferimento al libro di Michele Gambino, cronista ai siciliani, intitolato Un pezzo alla volta, storia di un giornalista del suo tempo, pubblicato da Manni, che è stato un po' l'oggetto del primo incontro del nuovo ciclo di lezioni di antimafia che abbiamo ascoltato in sintesi. Se andate su radiopopolare.it alla pagina lezioni di antimafia, lì troverete poi anche la versione integrale dell'incontro del 26 febbraio scorso. Sono le 11:28 minuti, noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Lezioni d'Antimafia Pubblica. La linea la passiamo a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 9. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.